Allora, ci sono domande, richieste, suggerimenti, temi proposti da voi? Prego.
È possibile prevedere quelli che saranno i futuri effetti negativi, diciamo, del sì alla riforma costituzionale? Cioè, se ci saranno effetti negativi?
Gli effetti negativi è che la situazione è quella di, resta quella di oggi.
Se si vota no.
Se si vota il no. Se si vota il sì. Io speravo oggi di non parlare. Sarebbe l'unico giorno in questa settimana, escluso sabato, in cui non parlerei del referendum. Va bene, comunque, parliamone. Altre questioni? Il referendum direi che... Vi ho già detto, io sono schieratissimo sul referendum, per cui la mia opinione non è neutrale. Questo è stato il tema di discussione in consiglio regionale, perché una società mi ha affidato il compito di tenere venerdì un corso per i funzionari regionali sul referendum e 5 Stelle hanno detto: ma come? Bin è schierato? Sì, ma si può non essere schierati quando la domanda è sì o no? Questo è un bel quesito, no? Cioè io potrei dire non sono ancora deciso. Sei un bel imbecille dopo 40 anni che studio diritto funzionale non essere ancora deciso. Cioè, vabbè, ma comunque sono cose italiane. Volete che vi parli del referendum? Vi parlo del referendum. Allora, per parlarvi di referendum posso fare una cosa, sempre che ricordo le password. Evocare delle slide. Quante cose volete? Non è mai niente bene, bene. Questo è il giornale. Questo è il giornale che sto creando. Ma che non è ancora in linea, quindi no, non è pubblico, infatti dovrei entrare con le mie credenziali, non è ancora uscito, ma lo stiamo completando. L'ha preso, sono io, il giornale è questo. E in questo giornale c'è già 27 schede di sintesi. Siccome lo sta costruendo il mio amico giornalista. Antonio Ramenghi, ex vice direttore dell'Espresso, poi sottodirettore di un po' di giornali, tra cui i giornali di Modena, del Veneto, del gruppo Espresso. E questo è il testo, sì, ma non è questo che volevo mostrarvi. Perché non mi mostra le schede di sintesi slide? Eccole, sono 27 slide. In cui in azzurro è scritto quello che c'è oggi e in verde c'è scritto quello che sarà dopo l'approvazione della riforma. Mi illumina di gioia perché ieri ho fatto due lezioni all'UTEF, due ore di lezione all'UTEF, che è un bellissimo pubblico, perché sono gli studenti della terza età. Voi siete della prima età, ma tutti a me? Va bene. Allora, prima cosa, oggi la Camera è composta da due, il Parlamento è composto da due Camere. Le due Camere hanno gli stessi poteri. sono entrambe elette direttamente dal popolo, durano entrambe 5 anni, entrambe votano la fiducia al governo, entrambe devono approvare le leggi, entrambe ricevono indennità. Perché abbiamo un Parlamento con 2 Camere uguali? La risposta è perché i nostri padri fondatori lo hanno deciso così. Non è vero. Questo è un stravolgimento di quello che i nostri padri fondatori ci hanno lasciato. Non volevano 2 Camere perfettamente uguali. Tanto è vero che avevano scritto: per il Senato viene eletto su base regionale. Solo che nel 1947 le regioni non esistevano, come vi spiegherò quando parleremo di regioni. Le regioni sono state un'invenzione del nostro costituente, anche come, non solo come geografia, ma anche come modello giuridico, e una delle disposizioni transitorie della Costituzione diceva che le regioni saranno istituite entro un anno, cioè entro il 31 dicembre del 48. Sono state istituite nel maggio del 1970, 22 anni di ritardo. E di conseguenza, comunque, quando l'Assemblea Costituente ha chiuso la Costituzione, non poteva contare sulle regioni, non poteva dire le regioni eleggeranno, perché le regioni non c'erano e il primo Parlamento doveva partire. E allora si sono anche immaginati che il primo Senato fosse compreso da alcuni senatori eletti con una legge elettorale che sarebbe stata decisa dopo. E in più c'erano 107 nominati, come diremmo noi oggi, cioè erano ex presidenti di assemblee, ex dignitari, ex parlamentari, nonché perseguitati del nazifascismo, per cui era una Camera che partiva un po' elettiva, un po' no. Per di più doveva durare 6 anni, mentre la Camera doveva durare 5 anni, cosicché avremmo avuto un'elezione delle 2 Camere insieme ogni 30 anni, nel 48, nel 78, nel 2008, nel 2018, 2048 e così via, 2008, 2038. Questa era l'idea. E per di più un sistema elettorale diverso, proporzionale per la Camera, anche se in Costituzione non c'è scritto. Questo era nelle ordini del giorno votati, così come in un ordine del giorno per il Senato c'era scritto sistema maggioritario. Questo avevo già introdotto le nozioni un'altra volta, questo voleva dire che la regione veniva divisa in collegi e ogni collegio votava un senatore. Questo impianto è stato completamente stravolto dalla stessa Assemblea Costituente quando votò nel gennaio del 48, ultimo periodo in cui ha lavorato, poi ha chiuso i lavori, facendo la legge elettorale per il Senato, legge ordinaria su proposta del governo. Questa legge, attraverso una serie di accordi politici che non vi sto a descrivere, ma molto interessanti, potete andare a leggere gli atti dell'Assemblea Costituente e li trovate. Voi basta che partiate sempre da me e troverete sempre una soluzione dei vostri problemi. Andate nel sito Fonti storiche, bla 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 bla, la nascita della Costituzione, e qua trovate un sistema per leggere gli atti della Costituente. Potete leggere per articolo, per esempio, no? Cerca, mettete Senato, oppure cerca, mettete l'articolo e trovate tutti i dibattiti. Bene, si decise che è indicativa questa storia, perché vi dice come l'Italia sia sempre rimasta allo stesso punto. L'ordine del giorno politico, ma che aveva un valore giuridico, diceva: vogliamo un Senato eletto col sistema uninominale. Uninominale vuol dire maggioritario. Ma il problema era: abbiamo l'uninominale, e da questo partiamo. Quando è che scatta il sistema uninominale? Basta che uno prenda un voto più degli altri per essere senatore? Cioè il sistema inglese, il primo vince il posto? Oppure bisogna prevedere un ballottaggio? E un ballottaggio tra chi? E allora si cominciò a votare e si cominciò a dire almeno il 20% dei voti. Poi uno disse no, emendamento, facciamo il 30%. L'altro disse il 40%. Ci fu un accordo comunisti, democristiani, i due partiti più grossi, per liberarsi dei piccoli partiti, perché se ci fosse un unico candidato, per cui c'era un candidato della destra e uno della sinistra, è chiaro che i piccoli partiti avrebbero sbattuto i pugni dicendo coalizione, coalizione, non decidi il candidato tu, ma lo decidiamo insieme. I due grandi partiti si sono messi d'accordo dicendo fuori. E così non il 40%, non il 50%, ma il 60%. La legge che fu decisa e consentiva l'elezione diretta del senatore soltanto se il senatore raggiungeva almeno il 60% dei voti, che hanno raggiunto alcuni democristiani nel Molise e nel Veneto, qualche comunista nell'Emilia Romagna e nella Toscana, ma siamo nell'ordine di 1, 2, 3, 4. Tutti gli altri erano eletti col sistema proporzionale. Per cui la base regionale si è persa, il sistema maggioritario si è perso e l'altra cosa che era prevista, e cioè i 6 anni, sono stati modificati con la prima riforma costituzionale. Nei primi 2 turni il Senato è stato sciolto anticipatamente, è rivotato insieme alla Camera. Nel 1963 la prima legge di riforma costituzionale ha cambiato il Senato, sempre su proposta del governo, e da allora le due Camere sono uguali, ma come vedete non è una storia per cui i nostri costituenti hanno abbandonato le armi e si sono messi d'accordo sul Senato con le due Camere uguali, con il Parlamento con le due Camere uguali. È stata una vicenda politica che poi si è completata con una serie di cose. Qual è il problema di un Senato bicamerale? Il problema del Senato bicamerale è che siamo gli unici nel mondo a averlo, non bicamerale, ma bicamerale paritario, gli unici nel panorama mondiale. Può essere che qualche paese che non è di quelli con cui si fa comparazione lo abbia, ma diciamo nel mondo occidentale siamo gli unici. Non siamo gli unici con sistema bicamerale, siamo gli unici con sistema bicamerale perfetto. Gli altri hanno un sistema bicamerale in cui la seconda Camera, il Senato si chiama di solito, rappresenta non gli elettori ma i territori. Cos'è il sistema americano, quello spagnolo, quello francese, quello tedesco, quello austriaco e così via. Noi invece non abbiamo un sistema di rappresentanza dei territori e questo crea un problema. Tanto è vero che è da almeno 35 anni che si propone di superare il bicameralismo paritario e introdurre un Senato che rappresenti le regioni. Perché è un problema? Perché chi fa le leggi è un soggetto diverso da chi applica le leggi. L'amministrazione che deve attuare e applicare le leggi sta in larghissima parte a livello comunale e a livello regionale. Se il governo decide di modificare le provvidenze sulla famiglia, chi deve applicarle è la regione. Se modifica la legge sugli asili nido, chi deve applicarle è il comune. Se modifica la legge sull'assistenza sanitaria, chi deve applicarla è la regione. E allora nei paesi un po' furbi, ma anche in Italia per richiesta quasi unanime, direi unanime, si è sempre detto è meglio che la seconda Camera porti comuni e regioni, poi questo è un problema, ad essere consultati in fase di formazione delle leggi. Perché se no il rischio qual è? Il rischio è che il legislatore fa la legge e poi il giorno dopo viene scaraventata sul tavolo del sindaco e su quello del presidente della giunta, i quali si incavolano e dicono scusa ma qui stanno introducendo nuovi soggetti amministrativi, nuove procedure, nuove scadenze e non ci danno i soldi. E quindi che si fa? Si impugna la legge della Corte Costituzionale. e la Corte Costituzionale dopo un anno e mezzo deciderà chi aveva ragione, e se decide che ha ragione la regione che ricorre, la legge cade e tutto ciò che si è fatto in base a quella legge è tendenzialmente annullabile. Capite che questo è il vero problema, e noi in Italia abbiamo un record mondiale, ma di quei record che non ci hanno dietro il secondo, insomma siamo primi, poi il secondo chissà se viene, di contenzioso Stato-Regione, che deriva proprio dal fatto che le regioni contestano le leggi che lo Stato assume, decide unilateralmente. Questo è il motivo per cui la riforma introduce un senato dei territori, delle autonomie, naturalmente una cosa è il principio, un'altra è l'attuazione. Io ho sempre detto che il sistema scelto dal Parlamento per formare il Senato è il peggiore di quelli conosciuti, è il modello austriaco, che gli austriaci stessi dicono per favore evitate di copiarlo perché non funziona. Questa non era la proposta del governo, perché la proposta della Boschi era sul modello tedesco, non perfettamente riprodotto, ma ispirato a quel principio, per cui nel Senato stavano essenzialmente i presidenti delle giunte. Il modello tedesco è un modello fortissimo, che è quello che è stato poi copiato in Europa. In Europa gli atti legislativi sono votati da il Parlamento, che è rappresentativo degli elettori, e dal Consiglio dei Ministri, dove stanno gli esecutivi degli Stati. Ogni esecutivo dello Stato ci manda il ministro competente, si parla di agricoltura, ci va Mattina, che è il ministro dell'agricoltura, se si parla di sanità ci va Lorenzin, auguri, è ministro della sanità, e si presenta col suo pacchetto di voti. Per cui da questo punto di vista, infatti, nessuno penserebbe che il Consiglio dei Ministri sia una seconda Camera, ed è improprio definire il Bundesrat tedesco una seconda Camera. È un organo che deriva da storia feudale della Germania. Era il Consiglio dei Principi, dei Duchi, dei Conti. In Italia, appena il governo ha proposto di fare una cosa del genere, in Senato è venuta la baraonda, perché si diceva qui si avrebbe un Senato dei nominati. Questa cosa è nominati solo in Italia si può concepire. E un Senato in cui stanno dentro presidenti di giunta e sindaci dei capoluoghi non è un Senato dei nominati, perché questi soggetti sono votati e ricevono molti più voti di quanto non ricevano i nostri senatori. Cioè per eleggere il presidente della Lombardia ci vuole qualche milione di voti, per eleggere il sindaco di Milano ci vuole qualche milione di voti, per cui sono persone che hanno una loro rappresentatività elettorale e per di più rappresentano gli interessi territoriali. Dopo lunghissimo dibattito, mille mediazioni, fratture all'interno del PD, eccetera, ne è uscito un piccolo, una soluzione un po' non bellissima, per cui i consiglieri regionali votano i senatori e i senatori sono consiglieri regionali, cioè i consigli regionali votano al loro interno i senatori, e in più votano un sindaco a caso, e questi rappresentano la parte dei senatori di quella regione. Perché non è tanto bella questa cosa? Non è tanto bella questa cosa perché questo significa che i senatori che partono dal Veneto, dall'Emilia Romagna, non si organizzeranno come delegazione del Veneto e delegazione dell'Emilia Romagna, ma si organizzeranno probabilmente come senatori di quel partito o di quell'altro partito, tendendo a riprodurre al Senato le divisioni politiche che ci sono già alla Camera. Questo è il grande limite di questa riforma, il grande pregio è di aver introdotto il principio per cui non abbiamo due camere uguali, ma una rappresenta comunque i territori. C'è qualcosa in mezzo che non possiamo ancora conoscere, che sarà l'attuazione di questa riforma, perché così come è scritta in Costituzione non è sufficiente per operare, no? Bisogna avere una serie di atti, la legge elettorale del Senato che non c'è, la legge che organizza le strutture amministrative propulsive del Senato, perché non è pensabile che i senatori vadano a Roma a discutere delle cose che non conoscono, che vuol dire che ci saranno degli uffici, come esiste in Germania, come esiste in Europa c'è il Coreper, cioè un ufficio fatto di alti burocrati che prepara tutte le delibere dei senatori. Poi c'è il problema di che cosa fa la conferenza Stato, Regioni e Città, che è una conferenza che tiene insieme gli esecutivi, ma è basata su una legge e funziona così così, che è un sistema di cooperazione. Tutto questo deve essere definito. Quando avremo definito tutto questo, sapremo se il Senato funziona bene o funziona male. Per cui, per rispondere alla sua domanda, se passa il sì, il punto di domanda è sì, ma come funzionerà? E questa è una partita da giocare. Se passa il no, ci teniamo il nostro bel Senato di adesso, che ha fatto così buona prova di sé, soprattutto approvando la riforma. Formazioni delle leggi. Attualmente le leggi sono approvate da entrambe le Camere sullo stesso testo. Non la prossima settimana, no, quella dopo studieremo il procedimento legislativo funditus e quindi ve lo risparmio. La vulgata della pubblicità del sì dice basta con le lungaggini, ci vogliono provvedimenti snelli. La vulgata del no dice la velocità, il mito di questo governo è la velocità a tutti i costi, le leggi sono cose che vanno ben meditate. Naturalmente sono due sciocchezze l'una e l'altra, sciocchezze, sono cose prive di senso. Se il Parlamento vuole fare una legge la può fare in poche settimane, diciamo 2 settimane sono sufficienti per fare una legge, forse no perché c'è la commissione, però su quello si possono trovare gli accordi, diciamo 2 mesi e mezzo, 5, 6, 7 settimane e si fa la legge. Il problema è che ci deve essere un accordo politico per fare le leggi, cioè devono essere d'accordo a approvarle rapidamente, perché se i partiti non si mettono d'accordo, la maggioranza non è certa, il procedimento legislativo può durare degli anni. Come è strutturato oggi il procedimento legislativo? Tendenzialmente le leggi importanti durano anni. Siamo ancora in attesa della legge sul testamento biologico, che era già stata proposta la precedente legislatura e per 5 anni non ha fatto niente, ma anche quella precedente per 10 anni non ha fatto niente, e questa qui ancora non ha fatto niente, siamo in attesa da 13-14 anni, nel frattempo la gente è morta senza poter disporre della propria, senza poter disporre della propria finis vitae, come si dice. Siamo ancora in attesa di una legge sul reato di tortura, anche quella da numerosi anni. Una delle ultime leggi importanti fatte dal Parlamento dopo 2 anni e mezzo, il Senato l'ha approvato per la terza volta e ha detto è una legge sull'agricoltura importantissima e la approvo anche se ormai sarebbe da modificare per troppo vecchia. Allora, la velocità non è di per sé un requisito, essere veloci dipende cosa vuoi fare, essere lenti però è anche un difetto. Il meccanismo del procedimento legislativo non è necessariamente lento, ma soprattutto questo fatto del passaggio alle due Camere consente l'ingresso di 1000 interessi particolari nel procedimento, soprattutto nelle commissioni. Per capire questo bisogna studiare il funzionamento delle commissioni parlamentari, che sarà argomento di studio non la prossima, fra 2 settimane più o meno. Allora, cosa succede adesso invece con la riforma? Con la riforma esistono soltanto 14 leggi bicamerali. cioè la regola bicamerale che oggi riguarda tutta la legislazione, riguarderà solo queste 14 leggi, che sono leggi, come vedete, di sistema, non sono leggi che si fanno ogni giorno. Gli uffici del Parlamento hanno già calcolato che più o meno queste rappresentano il 3% della legislazione, cioè fatte 100 le leggi approvate dal Parlamento, 3 saranno leggi bicamerali.
L'articolo 72?
È l'articolo 70 questo.
Ma
l'articolo 70 si dice generalmente, eccolo qua il link, funziona? Dimmi che funziona. Ma spiacente, non funziona. Sì, mancano tutti i link, anche per questo non è ancora in linea. Ci devo ancora lavorare. Perché non vai avanti? Sono leggi di sistema, sono leggi che ovviamente vengono descritte nel nuovo testo dell'articolo 70 con precisione. Allora, una delle cose stupide che dicono i critici, se domani volete, visto che io sono condannato a questo, domani pomeriggio, domani sera 20:45 c'è un dibattito al Cine San Benedetto tra me e Valerio Nide. Se invece qualcuno sta a Argenta, dopo domani ad Argenta c'è un dibattito tra me e un altro che non conosco, sempre su questi piacevoli temi. Passo bene le mie serate, vero? Sono un perfetto imbecille, perché nessuno me l'ha chiesto, nessuno mi paga per questo e mi sto dannando la vita facendo sta stupidaggine e non ne posso più, quasi quasi voto no. Una delle stupidaggini che si dicono è: guardate com'è bella la nostra Costituzione, l'articolo 70, attualmente composto da 9 parole. La funzione legislativa è svolta collegialmente dalle due Camere. Però. E adesso invece cosa succede? Che il nuovo articolo 70 è di 900 righe, non so, 1400 parole, numeri. E questa è una stupidaggine. Perché? L'articolo 70 come oggi viene scritto non ci dà nessuna risposta a 1000 domande. Cosa succede se ogni volta che una Camera deve riapprovare la legge la cambia dall'inizio? Non c'è scritto. La soluzione la trovate nei regolamenti parlamentari. E a chi si assegna per primo il disegno di legge? Non c'è scritto. Questo è stato determinato dalla prassi che ha rafforzato il bicameralismo paritario. Per esempio, in tutti i paesi del mondo il bilancio viene presentato alla Camera bassa, quella politica, quella rappresentativa. È lì che si fa la decisione di bilancio. In Italia no, per correttezza costituzionale, un anno si va alla Camera e l'anno dopo si va al Senato, e così si è prodotto la parificazione dei due organi. Vedete, ci sono una serie di cose che non sono decise dalla Costituzione. Oltre a un'altra questione, da noi le leggi, come studieremo, sono tutte uguali. Siccome il procedimento è quello dell'articolo 70 e non ci sono specificazioni, le leggi sono tutte uguali. Il che vuol dire che il Parlamento può discutere per 4 anni e mezzo, perché dopo 5 finisce la legislatura e cade il disegno di legge, una legge importantissima, no? La riforma del codice civile, non la farebbe il Parlamento, ma fa lo stesso, dal giorno dopo la più stupida delle norme introdotte nella finanziaria o qualche altra legge la può modificare. Non c'è nessuna resistenza di una legge pensata rispetto alla leggina d'occasione. E questo crea un enorme casino nell'ordinamento. E di chi è la colpa di questa cosa? Della brevitas dell'articolo 70. Tanto è vero che poi numerose modifiche costituzionali hanno introdotto procedimenti rinforzati che studieremo. Per esempio, per fare l'amnistia e indulto ci vuole 2/3 anche nella discussione e approvazione degli articoli, per fare la legge d'attuazione del bilancio ci vuole maggioranza assoluta, per fare modificazione delle province, dei comuni eccetera ci vuole referendum eccetera e così via. Allora, avere 14 leggi di sistema bicamerale tipicizza anche la legge. Per cui, per esempio, non potrà più accadere che nell'articolo, nel comma 265, se ben ricordo, del decreto legge Salva Italia, governo Monti, in mezzo a mille provvidenze, che significava aumento del ticket, diminuzione dell'IVA, bla bla, c'era anche una norma che diceva le province sono soppresse. Cioè, non avete mai sentito, bevuto il cervello? E infatti la Corte Costituzionale l'ha dichiarata illegittima quella norma. Nella legge di conversione del decreto legge sulle Olimpiadi Invernali di Torino, in sede di conversione il Parlamento ha inserito la Fini-Giovanardi, cioè la disciplina dell'uso delle sostanze stupefacenti, repressione penale delle droghe, nel decreto legge, nella legge di conversione del decreto legge sulle Olimpiadi Invernali. Queste cose non dovrebbero essere più ammesse. Alcune leggi sono tipicizzate, e in particolare qui trovate organi e funzioni fondamentali degli enti locali, per cui le province, la disciplina sarà fatta con una legge bicamerale e potrà essere cambiata solo con legge bicamerale. Tutte le altre leggi, vabbè, queste sono tipiche, d'accordo. Tutte le altre leggi, questo ho già detto, per cui le leggi non bicamerale, sono di competenza esclusiva, dov'è finito? Qui, della Camera, la prova è la sola Camera. Qui il partito del no dice, si perde democraticità. Si perde democraticità perché si toglie il secondo passaggio in una seconda Camera eletta dal popolo, perché quello aumenterebbe la democraticità. Non è così, perché in una democrazia costituzionale non tutti i poteri sono eletti dal popolo. Tanto è vero che i giudici non sono eletti dal popolo, come abbiamo visto stamattina, no? La Corte Costituzionale non è eletta dal popolo perché sono sottratti il principio di maggioranza. Il sistema di elezione popolare democratica è il sistema che dà il potere alla maggioranza. Le costituzioni moderne, come vedremo proprio la prossima settimana o quella dopo, hanno proprio questo problema di mettere un freno alla maggioranza. Non è che il centrodestra vince le elezioni e dice basta tasse, basta scuola pubblica, basta sanità pubblica. Non lo può fare perché c'è la Costituzione, c'è la Corte Costituzionale, ci sono i giudici e questi sono limiti al potere della maggioranza di disporre della nostra vita. Se vince la sinistra, cosa che è assolutamente impossibile in Italia, potrebbe dire è abolita la proprietà privata dei mezzi di produzione? No, perché c'è una norma in Costituzione e un giudice che non è elettivo, che è la Corte Costituzionale, col fischietto che la blocca. Per cui questa cosa per cui più ci sono organi elettivi, più noi siamo democratici, è semplicemente una fesseria, perché se fosse così dovremmo introdurre anche una terza Camera. Facciamo una terza Camera, magari anche una quarta Camera, così pensiamo, ripensiamo, rivotiamo, ma che senso ha? O le Camere hanno la stessa maggioranza e allora il governo regge, o le Camere hanno maggioranze diverse e allora il governo non c'è. Avete visto il governo Renzi come funziona meravigliosamente? Perché? Perché il sistema Porcellum gli garantisce una maggioranza blindata alla Camera, ma è fatto apposta perché non abbia la maggioranza al Senato. Per cui il Senato deve andare lì a farsi ricattare da tutti. In commissione, dove il voto di maggioranza è 1, sono 20 contro 21, quel 1 a turno ricatta la maggioranza. Ovviamente questo è un ricatto politico, un gioco politico, ma voi capite che questo significa non governare. Non è che la democrazia sia un sistema dove si discute e non si governa, questa è una balla cosmica. La democrazia è potere, crazia vuol dire potere. Tramite un sistema democratico si ha un organo abilitato e legittimato a decidere, e quando uno decide, decide. Decidere significa qualcosa in latino, taglia. E chi taglia ci resta qualcuno in mezzo e non è contento. Se a quel qualcuno in mezzo che non è contento gli dai rappresentanza in Parlamento e la possibilità di bloccare la decisione, il sistema si impalla. Nessuno decide più, che è il sogno degli italiani. Il sogno degli italiani è non essere governati. Tanto è vero che adesso va molto di moda in Italia e la Spagna, perché si dice, vedi la Spagna senza governo? 3% di aumento del PIL. Poi si dice, anche il Belgio è stato 2 anni senza governo e andava benissimo. E l'idea che si possa andare avanti senza governo e senza maggioranza pare che sia stupenda per gli italiani. Auguri. Dopodiché quando c'è qualche problema dice, perché il governo non provvede, perché il Parlamento non fa la legge, perché non si modifica questo scandalo. Il problema è che la maggioranza o c'è o non c'è, e se c'è deve essere in qualche modo garantita dal ricatto della minoranza. Per cui più centri di potere democratico si infilano nel procedimento legislativo, meno è possibile che quel procedimento legislativo sia legato a una responsabilità politica. E questo è il vero problema, delicatissimo problema, di cui non si parla mai in questo paese. Che il problema è che la democrazia è responsabilità. Allora, se tu consenti a un governo come sono quelli italiani di fare una proposta in Parlamento e fregarsene, poi il Parlamento la trasforma, la modifica, eccetera. Poi va al Senato, e il Senato la modifica, la trasforma, eccetera. Poi torna alla Camera, e la Camera la modifica, la trasforma, eccetera. E vanno avanti così. Alla fine, quando la legge viene messa in gazzetta ufficiale, il governo può anche dire, ma quella non è la mia legge. Quella non è la mia legge, è la legge voluta dal Parlamento, così come il Senato della riforma non è il Senato proposto dal governo, anche se Renzi e la Boschi dicono la nostra riforma, è il Senato provato, dal Senato. Ma chi si è assunto la responsabilità politica di fronte agli elettori di questa soluzione? Chi si assume la responsabilità politica delle leggi in Italia? Non è un problema da poco, ma questo è un problema che non entra mai nei nostri dibattiti. Il nuovo meccanismo di approvazione delle leggi è che le leggi sono approvate dalla Camera e il Senato può richiamarle, suonare il campanellino e dire voglio metterci la pezzetta, voglio dire cosa ne penso. E ha 30 giorni di tempo per dirlo, dopo 30 giorni la Camera può anche dire sai cosa me ne faccio io delle tue obiezioni? Niente, la riapprovo e vado avanti. E tutti dicono ecco, allora il Senato è un orpello inutile. Ma non è che sia così il sistema istituzionale. Il sistema istituzionale non è il tavolo degli amici dove uno dice una cosa e l'altro ti dice non dire stupidaggini. Se il governo fa una proposta, la Camera la approva e il Senato le dice no, che vantaggio ha il governo a insistere in quella proposta e non aprire una porta al Senato? Nessuno, perché se insiste in quella direzione le regioni impugneranno quella legge e se la vedranno di fronte alla Corte Costituzionale. E torniamo al principio per cui in Italia si litiga, non ci si mette d'accordo prima, sistema cooperativo, parleremo anche di questo parlando del regionalismo e federalismo, ma si introduce un sistema di contrapposizione e di soluzione dei problemi davanti al giudice. Beh, queste sono sciocchezze.
La legge elettorale?
Aspetti, non si parla manovratore. Queste sono sciocchezze. Eccola qua, la sua risposta è in questo PowerPoint. La novità. La riforma introduce, questo è stato uno dei ricatti intelligenti della sinistra del PD, una previsione che era sconosciuta nel nostro ordinamento. Come studieremo a fine novembre, la nostra Corte Costituzionale si occupa della legittimità delle leggi solo quando le leggi sono già state applicate. Perché mi dice che sono le 15.54? Sono le 16.54, suppongo, certo. E siccome sono un po' sbalestrato oggi, non solo oggi, ma oggi di più, questo ha creato grossi problemi. Per esempio, la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il Porcellum e lo ha dichiarato dopo che erano state effettuate le elezioni in base al Porcellum nel 2006, nel 2008 e nel 2012-13. Alla terza applicazione di quella legge qualcuno si è inventato un caso, tra l'altro la Corte ha fatto uno sbrego per occuparsi, per accettare il caso, e ha dichiarato illegittima la legge elettorale. Macello di Dio, perché immediatamente qualcuno ha detto: ma allora questo Parlamento è illegittimo. E la Corte ha precisato nella sentenza quello che chiunque abbia studiato qualche buon libro di diritto costituzionale sa sull'efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale, che vietano l'applicazione della legge, per cui non si può più andare a votare con quella legge che è stata trasformata dalla Corte Costituzionale, ma le elezioni in base a quella legge restano valide, perché sennò bisognerebbe far cadere tutto ciò che si è fatto dal 2006. Sarebbe divertente. Allora, la novità è che per le sole leggi elettorali, comprensive anche retroattivamente delle leggi elettorali approvate in questa legislatura, cioè l'Italicum, la Corte Costituzionale potrà occuparsene preventivamente su richiesta delle minoranze di Camera e Senato. Questa è una delle grosse innovazioni della riforma, di cui peraltro non si parla perché è una cosa troppo tecnica, ma è una cosa invece importante. Delle funzioni del Senato, del referendum, beh, il referendum ve lo spiego rapidamente, qui c'è una norma importante. Oggi è previsto che per avere un referendum bisogna raccogliere 500.000 firme e il referendum è invalido solo se vanno a votare metà più uno degli elettori. E voi sapete, perché forse avete già votato all'ultimo referendum sulle trivelle o ne avete sentito parlare, che questo è un obiettivo che ormai è difficile da centrare, anche perché gli italiani vanno a votare in pochi, sempre meno, e quando uno è contrario al referendum ha capito che è meglio che non vada a votare, così non fa raggiungere il quorum. È successo in Ungheria l'altra settimana esattamente lo stesso, anche loro hanno lo stesso quorum, e che cosa ha fatto l'opposizione? Non è andata a votare, sommando così i no agli astenuti naturali, uno c'è la scarlattina o va al lago Balaton a prendere la pioggia e comunque non preferisce non andare a votare, e che di conseguenza boicotti il referendum. La innovazione è che adesso, se le firme superano le 800.000 e nella prassi italiana più volte i referendum hanno ampiamente superato le 800.000 firme raccolte, il quorum scende e si calcola sul numero degli elettori iscritti, non più quegli elettori iscritti, ma degli elettori che hanno effettivamente partecipato alle elezioni politiche. Questo significa che se oggi gli italiani vanno a votare una percentuale tra il 60 e il 70%, il quorum sarà tra il 30 e il 35%. Cambia il mondo? Beh, sicuramente è finito il partito dell'astensione. Nessuno sarà così grullo di dire andate nel mare, perché corre il rischio di fare un bagno micidiale, cioè di aprire la porta a chi vuole l'abrogazione. Decreto legge, il decreto legge ve ne parlerò e vi parlerò di questa cosa a quel punto, perché il decreto legge, voi sapete, che è lo strumento più temuto in mano al governo, perché il decreto legge, il governo anticipa la legge, la fa entrare in vigore subito e poi il Parlamento la converte in legge. C'è stato un abuso sistematico in questo paese. Dal 96, come vi spiegherò, la Corte Costituzionale ha cominciato a mettere paletti all'uso del decreto legge. La riforma non fa altro che rimettere in Costituzione quelli che hanno limiti in parte fissati da una legge ordinaria e soprattutto fissati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Comunque, a proposito della riforma che dà il potere assoluto al governo, che è una balla, la realtà è che i poteri del governo vengono in alcuni punti limitati, non c'è una norma che aumenti i poteri del governo. Messo a punto del testo, che se ne frega, l'elezione del Presidente della Repubblica vi interessa? È sottratta alla maggioranza relativa. Oggi il Presidente della Repubblica, dopo il terzo turno, può essere eletto con la maggioranza assoluta. Voi non lo ricordate, lo ricorderete perché siete incolpevolmente giovani, ma Napolitano al primo turno, e correva l'anno 2006, fu eletto per una manciata di voti, per cui la maggioranza risicata di cui disponeva il centro-sinistra, Prodi presidente, e più i senatori a vita. Ed è rimasta in tutti impressa l'immagine di Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la fisica, quasi centenaria, ormai cieca, che veniva scortata da due valletti all'urna perché dal suo voto dipendeva l'elezione napoletana. Adesso questo non sarebbe più possibile se passa la riforma, perché è previsto la maggioranza dei tre quinti, il 60% di cui nessun governo ha mai disposto in Parlamento, e dopo diventano i tre quinti dei votanti. Tre quinti dei votanti vuol dire che se uno non va a votare fa abbassare il quorum. Ma perché uno non va a votare? Perché cerca di boicottare l'elezione, ma è una stupidaggine, questa norma non serve granché. E per il semplice fatto che basta che uno che non è d'accordo a votare per il candidato della maggioranza voti per sua zia, ha votato e comunque il suo quorum resta tre quinti. Diciamo che è una norma contro l'Aventino, contro l'idea che per boicottare la maggioranza si cerca di sommare le opposizioni che vanno al bar e vanno a giocare a scacchi con quelli che sono malati, che hanno perso l'autobus, che hanno una crisi di coscienza e non vanno a votare, che non è una gran bella cosa. Forma di governo: il governo chiederà la fiducia solo alla Camera. Il CNEL viene soppresso, non parliamo neanche, le province sono soppresse, e qui c'è tutto il problema delle regioni, che è una parte che studieremo, e studieremo prima della riforma. Corte Costituzionale non cambia quasi niente, ma anche questo è vero. Ecco, questo è il tutto. Potrei mettere queste PowerPoint in rete libera per voi? Potrei anche farlo, ma potrei anche non farlo. Vabbè, ci penserò, perché ci tengo che questo giornale abbia un certo botto quando esce. Grazie di avermi fatto parlare anche oggi di riforme, sono molto felice. Avete domande su queste cose? Domande, obiezioni, proteste? Ma lei è parziale? Sì, io sono parziale, perché voi no, non siete parziali? Odio le persone non parziali. Ditemi, ci sono altre domande? Altre questioncine, così piccoline e piccoline? Allora, a questo punto io ho quasi mezz'ora, un po' meno, d'accordo. Volevo solo parlarvi, oggi volevo parlarvi dell'elezione presidenziale americana, perché le cose italiane mi sono leggermente rotte. Prima c'è una notizia della stampa che tocca la lezione di stamattina. 100 telefonate a settimana per la dolce morte in Svizzera. L'associazione torinese dice che sono 3.850 persone sparse tra nord e centro Italia che si informano e vorrebbero andare a morire in Svizzera. Ora, una volta gli italiani andavano in Svizzera volentieri perché esportavano i capitali e mettevano dentro gli spalloni, i famosi spalloni, andavano con la borsa, con i soldi, li esportavano in Svizzera, così non pagavano le tasse in Italia. E poi si andava in Svizzera a comprare cioccolata e adesso si va in Svizzera a morire, o anche in Belgio, ma il Belgio è più lontano. E perché manca questo problema, in Italia non c'è la possibilità di decidere laicamente di farla finita. C'è la possibilità, c'è sempre un cretino della settimana che si butta sotto il treno. La tratta Bologna-Venezia, che io pratico con una certa frequenza, ha un'attrattività molto grossa di suicidi. Allora, per favore, se voi fate la saggia decisione di suicidarvi, buttatevi nel fiume, buttatevi giù da una, guardate che sotto però, dalla casa, no? Ma non fate scoppiare la bombola del gas e non buttatevi sotto il treno, perché se vi buttate sotto il treno si ferma tutto pieno di ossi, ossicini, cartilagini, macchie di grasso, perché siete grassi, e aspetta che arrivi il procuratore della Repubblica, perché il procuratore della Repubblica o il suo sostituto, per cui il magistrato requirente di questa mattina, deve ordinare la rimozione di quello che è rimasto della salma. Poi vanno col cucchiaino, la spazzolano per bene, fanno la cassettina e la consegnano a qualcuno. Capito? E nel frattempo i poveri cristi come me stanno così. Qualcuno decide di andare a guardare da fuori dalla finestra e poi torna vomitando. Non è una bella cosa. E allora, questo è quello che si può fare in Italia. In Svizzera hanno affrontato il problema, hanno lungamente discusso con tutti i rappresentanti dei vari culti, professori di teologia, professori di morale, i giuristi, eccetera, e alla fine hanno detto, vabbè, sapete cosa facciamo? Noi semplicemente togliamo dal codice penale il reato di assistenza al suicidio. Per cui se uno vuole suicidarsi, va in Svizzera, incontra uno per strada e dice, senti, mi dai una mano a suicidarmi? E lui ti dice, ma volentieri, che mano vuoi che ti dia, la destra o la sinistra? E non lo possono condannare per questo. Sono subito fiorite, meravigliose cliniche svizzere, tutte in legno, nel bosco, col prato, le mucche che fanno mu, eccetera, dove la gente può andare e c'è uno con lo sguardo buono che dice arrivederci, buongiorno, gli dà il beverone, lui si beve il beverone e l'ha finita. Non si può bere il beverone a casa? No, perché se lo beve a casa, chiunque gli compri il beverone è perseguibile per assistenza, se non addirittura per istigazione al suicidio. Capite? E questo è un bel problema. Allora, cosa volevo leggervi? Patologie gravi e irreversibili. Ai soci Exit, che è l'associazione, cioè questo nome Exit, no? Suggerisce il testamento biologico, ma il testamento biologico non è ancora legge dello Stato, e dice, un medico, un giudice dovranno tenerne conto. Se la povera Eluana Englaro avesse potuto lasciare scritta la sua volontà, suo padre non sarebbe andato avanti 18 anni con tutta questa trafila che vi descrivo questa mattina. Che combinazione di notizie. Problema, ma se io sono non autosufficiente, prenoto il mio beverone in Svizzera, ma non essendo autosufficiente, per evitare di morire in un incidente stradale prima, potrebbe essere una bella soluzione, così anche l'assicurazione paga, bisogna che mi faccia un appunto su questa cosa, posso chiedere a qualcuno, senti, mi dai un passaggio che vado in Svizzera a morire? Bene, ma quella è assistenza al suicidio. E quindi chi ti porta in Svizzera, chi ti accompagna in treno, in aereo, può essere perseguito per assistenza al suicidio. Dice questo articolo, la magistratura è diventata più tiepida ormai, sono numerosi i casi dichiarati di aiuto su cui nessuno si è mosso, dice membro del comitato scientifico di Exit. Le sole iniziative della magistratura si sono avute su denuncia di parenti, come nel caso di Oriella Cazzanello, mi piace questa tutela della privacy, morta a Basilea nel 2014, la persona che l'ha accompagnata però è stata assolta. Vedete, il problema c'è. Il problema c'è ed è un problema abbastanza allucinante, ve lo segnalo solo perché abbiamo parlato stamattina e vedete che, come sempre, sono di attualità, non passo mai. Invece mi piacerebbe dedicare qualche minuto, ma non sarà l'ultima occasione, alle elezioni americane, perché voi avete un privilegio che si ripete indefettibilmente ogni 4 anni, peraltro, di assistere fra circa un mese alla resa dei conti tra Trump e Clinton. Voi sapete come funzionano le elezioni americane? Voi pensate di saperlo. Sappiatelo. E funzionano così, che a ogni stato sono assegnati dei grandi elettori. Non è vero che sono eletti direttamente dal popolo i presidenti degli Stati Uniti. Questa è una balla, è una semplificazione più che una balla. I presidenti degli Stati Uniti sono eletti dai grandi elettori. I grandi elettori sono assegnati un certo numero, tendenzialmente corrisponde alla somma di senatori che sono 2 a quello dei deputati, che sono proporzionali alla popolazione, e questi grandi elettori vengono eletti nelle elezioni per Presidente della Repubblica. Per cui chi va a votare non vota Clinton oppure Trump, ma vota alcuni soggetti a scatola chiuse, nomi, che sono i grandi elettori che hanno la casacca Clinton e la casacca Trump. Perché questo? Questo c'è una lunga storia a cui forse, se abbiamo tempo, vi accennerò parlando delle costituzioni rigide, che è una storia che ha radici nella storia della rivoluzione francese anche, per cui l'elezione diretta è sempre un problema. Ve lo spiegherò, non voglio spiegarvelo oggi, comunque è così. Dopodiché che cosa succede? Succede che questi elettori in quasi tutti gli stati passano con a scatola, a lista bloccata, con il sistema maggioritario, plurality, nel senso chi prende più voti passa. Ci possono essere non soltanto 2 candidati, in molti stati ci sono più altre formazioni. Tanto è vero che nella legislazione degli stati voi trovate, andate a frugare in rete, non so, California, New York, eccetera, troverete che la legislazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, che è disciplinata a livello statale, prevede le primarie, e c'è una norma sulle primarie democratici, una norma sulle primarie dei repubblicani, una previsione per le primarie di altri partiti storici di quello Stato e poi una regola residuale, perché ogni partito crea la sua normativa. Anzi, lo Stato di New York ha semplicemente detto che gli statuti dei partiti sono legge. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se si discute qualcosa sulla primaria si va dal giudice, è legge dello Stato, è garantita dall'ordinamento l'elezione primaria, ma il sistema delle primarie è deciso dai singoli partiti che a ogni primaria poi modificano le regole, perché le regole sono sempre distorte, sono sempre insufficienti, è un bel problema dappertutto la questione delle primarie. Le primarie indicano i 2 candidati, i 3 candidati, questi si presentano, fanno la loro campagna elettorale, al momento dell'elezione in ogni Stato c'è una lista di grandi elettori che supporta un candidato e l'altro, e in genere, salvo alcune eccezioni, il sistema è non proporzionale ma maggioritario, chi prende più voti prende tutti i delegati di quello Stato. Per cui alla fine, quando si elegge il Presidente della Repubblica, lo eleggono i grandi elettori che si riuniscono, si contano e si è deciso. Si sa già prima che cosa decideranno, perché hanno un mandato. hanno un vincolo di mandato. È talmente netto questo vincolo di mandato che in alcune legislazioni, per esempio mi ricordo quella della California, è previsto che se al momento in cui i grandi elettori eletti che hanno vinto le elezioni si riuniscono, manca uno, sapete cosa fanno? Aprono la porta e il primo che passa dice: lei vuole fare il delegato? Sì, venga. Perché ha perso qualsiasi significato la figura del grande elettore, perché sono diventati i numeri, i voti di cui dispone il candidato presidente. Un sistema antichissimo, come tutta la Costituzione americana antichissima. Allora, la partita che si sta giocando adesso, finite le primarie, avendo i due candidati, è la lotta senza esclusione di colpi, come abbiamo visto, tra i due candidati che contano, se la vedono loro, la presidenza. E ormai sono arrivati ai ferri corti, no? Nel dibattito frontale Trump-Clinton, Trump ha detto: se divento presidente tu finisci in carcere. Che è una cosa che è inaudita in una democrazia, no? Non è mai successa una cosa del genere. E perché dovrebbe finire in carcere? Qui c'è una lunga vicenda complicatissima che riguarda l'account di posta elettronica di Mrs. Clinton, la quale, quando era segretario di Stato, ogni tanto dirottava un po' di posta sulla posta sul suo account personale, fregandosi del fatto che fosse secret, top secret, restricted e così via. Si parla di decine di migliaia di mail che erano passate per il suo account. Non è che ci guadagnasse, è una questione di comodità. Tutti noi abbiamo più account, nulla da nascondere, ma è una questione di semplicità. Certe volte c'hai il telefonino, a lei c'aveva avuto 5 BlackBerry e con quello smistava la posta e usava l'account che prendeva meglio, non pensando che questo potesse comportare dei problemi di sicurezza, perché se tu veicoli sul tuo account posta top secret, metti in pericolo la sicurezza dello Stato. È un pericolo che ha corso realmente? A quanto pare, dall'indagine FBI, che poi altre varie commissioni indipendenti, eccetera, la procuratrice, il capo della Procura federale, ha detto: non ci sono estremi di reato, punto. È stata una leggerezza, non ci risulta che si sia approfittato qualcuno di questa leggerezza, anche se alcuni hacker hanno intercettato alcune poste, qualcuno si vantava di aver craccato il sistema della Clinton, ma è anche vero che è stato craccato anche il sistema del governo federale, per cui se lei avesse usato l'email del governo non stava molto più sicura. Comunque, dal punto di vista dell'indagine amministrativa e delle indagini penali, lei è stata prosciolta, diremmo noi in Italia. Per cui l'idea che Trump incarichi la Procura della Repubblica, Procura federale, di perseguire Clinton quando c'è già avuto una serie di semafori verdi, sembra veramente che sia una cosa durissima, mi dà l'idea di come anche negli Stati Uniti il dibattito abbia raggiunto dei livelli micidiali. Oggi c'è un'intervista a Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex procuratore della Repubblica, ex magistrato, procura della Repubblica, che invece dice che ha ragione Trump, perché ha mentito sotto giuramento sulle mail. Vedete, questo è il classico inghippo che noi non comprendiamo, ma che è tipicamente americano. In America tu puoi anche violentare l'usignolo, non è quello il reato. Cosa facesse Bill Clinton non era un problema, era un problema però che non aveva risvolti immediati. Quello che non è tollerabile è che tu sotto giuramento, per cui vieni convocato nella commissione del Senato, ti mettono lì e dici: ma lei ha violentato l'usignolo? E tu dici: no certo. E poi invece beccano le prove che l'hai fatto, tu sei squalificato non per quello che hai fatto all'usignolo, ma per aver mentito. Allora il problema è il segretario di Stato che sotto giuramento può aver mentito, e questo è il problema su cui incomincerà l'indagine. Non è più la questione della gestione un po' sconsiderata delle mail, che è stata una leggerezza che molti hanno avuto magari, ma è questione che qualcuno mente. Se uno mente in America viene immediatamente destituito. Fa parte della morale politica che in America viene preso estremamente sul serio. Mentre Trump, ha mai mentito Trump? Trump ha un problema, sono molto curioso di vedere se verrà fuori, che è il problema delle sue università. Trump ha 3 università, se ben ricordo, e in tutte e 3 ha avuto delle class action dei suoi studenti che lo hanno denunciato per truffa, perché in queste 3 università veniva promesso a tutte le università di marketing, ricerca di mercato, management, eccetera, no? Tutte cose di economia, per cui lui è un grande imprenditore. Questi grandi imprenditori imprestati dalla politica sono sempre un po' degli incubi. Era un grande imprenditore imprestato dalla politica, ma lui prometteva un certo livello di istruzione, di formazione, anche di persone esperte, e invece si è dimostrato, hanno dimostrato, che alcuni di questi sono stati presi a calcio dagli studenti e hanno detto: scusateci, scusatemi, io non sono in grado di insegnare, io avevo bisogno di guadagnare, per cui ho accettato una paga da fame e di fare una cosa che non sono capace. E questa è la prima parte della, lui è sotto processo per truffa. Lui è arrivato al punto di dire che il magistrato che ha in mano queste indagini non è in posizione di imparzialità. Perché? Perché è figlio di una messicana. E siccome lui è contro l'immigrazione dei messicani, è evidentemente in conflitto di interesse il magistrato che è di origine messicana. E che poi ha fatto la pallida, perché hanno dimostrato che la mamma di questo Rodriguez, non so come si chiama, una roba del genere, è in America da più tempo della mamma di Trump. Insomma, tipiche cose, insomma, cavolate, ma per dirvi il livello del dibattito. In mezzo a questo livello di dibattito dubbio c'è questo affiorare di fili. Non sono gli scandali delle sue dichiarazioni di spogliatoio, come lui le ha definite, no? È anche buffo, diciamo, insomma, uno parla con uno che conosce, magari parla veramente nello spogliatoio del tennis, si vanta delle sue geste sessuali, è un cretino, palesemente un cretino. Passi come un cretino, ma non ci puoi montare sopra una teoria che lui è uno che abusa delle donne, perché ci vorrebbe qualche provina. E quello che però invece sotto c'è è una serie di procedimenti penali in cui lui rischia di essere condannato. Allora, i giudizi sono stati più o meno congelati in attesa che finisca la campagna elettorale, ma voi capite che questo è una dinamite sotto la candidatura Trump. Quindi vedremo ancora delle belle. Il sistema americano, come sistema inglese, dà dei risultati perversi, perché non sempre il presidente che vince le elezioni è colui che ha avuto più voti. Il caso dell'elezione Bush contro Gore, siamo quindi nel 2000, prima dell'11 settembre, elezioni vinte da Bush, ma Bush aveva preso meno voti di Gore. E le elezioni sono state vinte perché Bush ha vinto per una manciata di voti i delegati della Florida, e nella Florida sono state contestate delle schede elettorali, cosa che in America in genere non si fa, che erano più numerose dei voti di differenza tra Bush e Gore, per cui c'era il grosso sospetto di una porcheria fatta nei seggi elettorali, anche perché i sistemi elettorali sono disciplinati Stato per Stato, e lasciamo stare, poi l'intera disciplina, che è un'intera disciplina che è fatta per selezionare il voto, per cui negli stati del sud che i negri votino è un'eccezione, e non era il caso della Florida, ma il caso della Florida è stato portato alla Corte Suprema e la Corte Suprema 5 contro 4 ha deciso che la questione non riguardava la Corte Suprema, perché la legislazione elettorale è materia degli stati, per cui deve occuparsene la Corte della Florida. E in base a questa decisione, contestatissima, ha vinto le elezioni Bush. Dopodiché noi ci troviamo con Afghanistan, Iraq, Siria e queste belle cose grazie a una manciata di voti decisi, contestati in Florida, per dire come le elezioni americane sono una cosa complessa, ma molto rilevante anche per la nostra piccola periferica vita.